Quindi le istruzioni su composizione del luogo e l'uso dell'immaginazione negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, per come in questi 4, 5, 6 incontri abbiamo fatto esperienza. Molti di voi non avevano fatto gli esercizi prima, quindi è una novità, e passo a voi la parola, siamo in 5-6, per dire che cosa avete capito di questo, in che modo vi è servito, se vi è servito, eccetera.
È la prima volta che appunto mi approccio agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Devo dire che con questo metodo la preghiera non diventa più un ripetere meccanicamente delle parole, ma tramite appunto l'immaginazione del luogo e anche dell'ambientazione uno proprio si immerge all'interno del testo evangelico con uno spirito completamente diverso. A me serve molto perché è un metodo di preghiera che mi fa entrare molto più in empatia con Gesù rispetto a leggere in maniera appunto meccanica o didascalica delle preghiere, cioè non svalutando magari un metodo più classico. E stimola sicuramente anche lo spirito a immergersi proprio nell'atmosfera che la lettura di un testo può trasmettere, ed è come fare un viaggio interiore, tra virgolette, cioè calarsi anche nell'epoca di quel momento in cui Gesù è vissuto, ed è sicuramente un mezzo che mi fa ancora più sentire, diciamo, in relazione con Gesù.
Io posso dire quali sono i problemi che mi sono capitati nel tentare questo metodo. Innanzitutto mi serve molto tempo, un po' di tranquillità, ma anche tempo, direi, perché ho notato che faccio un po' fatica a lavorare sulla composizione del luogo, forse perché non mi viene subito l'immaginazione del contesto, devo un po' starci su, ecco. E ho un po' la tendenza ad andare subito sui dialoghi, sulle persone, a immedesimarmi in una persona e a visualizzare poco la scena all'inizio, ma andare subito sulle persone. Anche perché quello che mi scatta, e non so se questo funziona o non funziona, è un richiamo alle mie esperienze immediato. Cioè, mi capita di leggere questo un brano e richiamare immediatamente un'esperienza simile che mi è capitata. E quindi per questo vado subito sulle persone. Però rimanendo un po' a lungo, vedo che si allentano un po' le difese. E mi sembra di avere meno resistenza e più capacità di abbandono a quello che può essere un po' ignoto. Ecco, c'è come una specie di passaggio da una fase un po' superficiale a una fase un pochino più in cui mi devo lasciare andare e vedere quello che capita. E lì a quel punto succede qualcosa, se ho la pazienza di aspettare. E per questo mi ci vuole un po', e anche un po' di pazienza. Su alcuni testi funziona, su altri testi funziona meno. Questo l'ho notato. Non so, probabilmente anche una questione di allenamento. Credo, nel mio caso. Ogni tanto succedono delle cose belle. Ecco, questo mi sono successe e mi è piaciuto. A volte no, a volte resto anche un po' frustrata. Non so.
Allora, per me questo metodo è molto nuovo e all'inizio anche un pochino sconvolgente. Pur essendo, avendo fatto per 3 settimane gli esercizi in 3 anni diversi, quindi una settimana all'anno, il metodo mi è stato spiegato in una maniera nuova e molto più chiara. Sono un uomo e faccio molto fatica a entrare nella scena, appunto a fare la composizione del luogo, adesso insomma sto imparando, che ad entrare nella scena, quindi non a guardarla da fuori. Anch'io, come chi mi ha preceduto, a volte riesco a entrare maggiormente in sintonia con il brano, con Dio, insomma, e a volte invece ci riesco di meno. Devo dire che il metodo mi è molto congeniale, mi aiutano molto le immagini, e anzi sto riscoprendo appunto la storia dell'arte e mi sto reinterrogando, o meglio sto ricapendo come gli stessi artisti facessero con grande probabilità questo esercizio che facciamo noi per poter mettere quei dettagli che nel raccontare un singolo brano, nel brano non c'erano appunto. E questo mi dà un po' di pace, nel senso che mi consola e mi conferma nel fatto che facciamo una cosa che è buona e positiva, quindi questo esercizio di immaginazione non è un esercizio di fantasia autocentrato, insomma. A fianco di questo, l'incontrarsi con una cadenza fissa, quindi ogni 15 giorni, mi aiuta molto a cadenzare il tempo nell'anno sociale e a farmi pregare, insomma, anch'io ho necessità di molto tempo, in genere devo ripregare sullo stesso brano più di una volta per appunto entrarci dentro, anche per lasciarmi per essere più pacificato, insomma, ecco, per essere più sereno e più libero a confrontarmi, a entrare nel brano.
Allora, io non avevo idea che leggendo il Vangelo, le scritture, potessi entrare in un coinvolgimento emotivo con la scrittura stessa. Quindi per me è una cosa totalmente inimmaginata e inaspettata, e perché abbiamo abituato alla lettura delle scritture, che si può incontrare nei testi di esegesi, oppure le omelie durante la messa, e di conseguenza è una esperienza che non avevo neanche minimamente ritenuto possibile. Cioè, di solito normalmente l'immaginazione della scena parte velocemente già con le prime letture dei brani, del brano, e quindi diciamo la composizione del luogo e tutto il resto per me è abbastanza quasi automatica con la lettura. Però faccio fatica a ritenere questa fase come una fase vera e propria di preghiera. Cioè, per me la preghiera è sempre la preghiera, quando prego mi rivolgo a Dio, alla Madonna. Cioè, per me la vera e propria preghiera inizia col colloquio. Quando io chiedo a Gesù di illuminarmi e di... Quando, insomma... inizio a parlare dentro la mia mente con Gesù. Per me quella è la vera preghiera. Faccio fatica a individuare come preghiera la fase precedente di lettura e di immaginazione. E devo dire che durante il colloquio che provo l'esperienza, provo, come dire, mi sembra di avere delle illuminazioni o proprio delle, come dire, delle emozioni maggiori.
Anch'io mi sento, vabbè, di fare un po' fatica nella composizione del luogo, però poi vedo che poi mi aiuta anche però ad entrare. E mentre mi sento più portata poi appunto più nella presenza, con la presenza delle persone, con la comunicazione. Più appunto in una partecipazione più di relazione. E questo sento che diventa un aiuto, cioè lo sento proprio molto forte anche a livello emotivo. E poi se anch'io sento la fatica, che ho bisogno di un tempo, ma secondo me è dato proprio da essere in un quotidiano, e quindi la fatica a staccare, a dare uno spazio e un tempo dedicato a quello. Poi però quando comunque riesco sono contenta e ci sto bene. Perché anch'io avevo provato a fare 8 giorni di ritiro e lì mi sentivo molto più facilitata, ecco, questo sì. Questo.
Allora, mi tengo sulla parte tecnica, soprattutto su quello che a me, quello che io intendo per il valore e il senso, in particolare della composizione del luogo, che si rivela, a parte che ad alcuni viene più facile, ad altri viene meno facile. Per me, appunto, che arrivo da un'esperienza nel campo dell'architettura come fotografa, e quindi devo insomma, guardo i luoghi, no? Paesaggio, luogo, poi anche come un modo per mantenere all'inizio una certa distanza, no? Mi aiuta. E poi dall'esperienza di storia dell'arte prima ancora che da un'esperienza liturgica o da un'esperienza di frequentazione dei testi sacri, per cui per me è più, cioè se uno mi dice battesimo io penso a Piero della Francesca più che alla fonte battesimale in parrocchia, capito? O ai battesimi a cui posso aver assistito, quindi molto nella mia esperienza è stato veicolato da, anche nel senso della libertà, cioè così come nella storia dell'arte rarissimamente e anche nella prima arte bizantina c'era una fedeltà storica, diciamo, anzi ci stiamo arrivando adesso a sapere come erano vestiti nel primo secolo e che magari nel primo secolo erano vestiti più come ci si vestiva nel Mediterraneo nel secolo scorso di quanto non fossero le immagini barocche a cui siamo in realtà abituati, no? Per cui bon, questa è una mia facilità. E anche appunto un modo di entrare dolcemente nella scena, no? Di non essere immediatamente catapultata e di prendere le distanze dalle mie esperienze personali. Quindi nel gioco del stiamo entrando in un tempo diverso dal nostro per poter tornare al nostro tempo, avendo fatto un'esperienza profonda di intimità con Gesù che non mi riguarda direttamente, questo mi aiuta, perché sarà una revisione di seconda battuta, a partire dalle emozioni che non mi trascinano, no? Così direttamente, non mi investono così direttamente. Una seconda ragione che si misura nel tempo è che quando ritornerò sugli stessi luoghi, nelle stesse scene, avrò già la mia scena, avrò già composto un paesaggio che mi è noto e quindi cambierà magari il brano, cambieranno le situazioni, ma mi sarà più facile stare in un territorio proprio perché l'ho già immaginato. E sempre in quest'ordine, siccome l'abbiamo un po' visto, ma insomma io, si legge e si rilegge più volte il brano chiedendo la grazia, che appunto in generale è di una maggiore intimità con Gesù, ma anche di una sintonia con il clima spirituale che è veicolato da quel brano, no? Per cui in questi casi siamo in un clima di guarigione, siamo in un clima nel quale le persone presenti cominciano a intuire che Gesù è un grande profeta, no? Cominciano a chiedersi se forse non sia figlio di Dio. Insomma, c'è questa precisazione, c'è questo entriamo nello stupore della folla, no? Ma anche la nostra preghiera, quindi la grazia che chiediamo per noi è quella di ricevere un'intelligenza spirituale che è in sintonia con lo spirito di quel brano. Dunque non chiederemo consolazione euforica se è un brano triste, no? Cioè qui nel caso della vedova di Nain siamo in presenza appunto di una guarigione, quindi l'empatia di Gesù verso questa donna, verso il figlio, ma anche in un clima di sofferenza, di lutto, di tragedia. Sarebbe fuori luogo. E questo appunto un'altra delle regole è che mentre apprendiamo questo metodo ci discostiamo, ci allontaniamo un po' dalle richieste di grazia per noi nel nostro quotidiano, no? Cioè, io se magari ho bisogno pregherei di ritrovare gioia e ritrovare piacere nell'andare a lavorare tutto il giorno perché mi è un po' oscuro, perché mi costa così fatica, quindi chiedo un nuovo entusiasmo, devo scindere, perché invece qua il tema è tutt'altro, no? Quindi almeno all'inizio le due forme di preghiera vanno tenute distanti, quindi magari non, per le mie esigenze personali o per quelli che io sento, preghiere di intercessione per le persone a cui voglio bene, che magari sono in difficoltà o che cosa, uso degli altri modi di pregare, il rosario, la messa. Quindi la composizione del luogo mi aiuta, no? A prendere un po' le distanze dal mio quotidiano. È strumentale anche in questo senso, no? E dunque, certo, quindi a maggior ragione i dialoghi che si presentano in quella scena passano attraverso questo filtro un po', no? Allo stesso modo, quanto più dedico, guardo il luogo com'è, tanto più mi do il tempo di sentire davvero a quale di queste persone io sento di essere identificata o di volermi identificare, non tanto come, diciamo, un'affinità elettiva, no? Quanto come una chiamata. Allora, sempre alla luce della grande premessa, che è una premessa di fede, di sospensione di incredulità, che quando preghiamo è lo spirito che ci guida e non tanto la nostra personalità o i bisogni del momento, tanto più potrei ricevere la sorpresa di essere guidata in una persona che è lontanissima da me o da quello che io penso possa essere una mia esperienza vicina, vissuta, no? Anche perché, appunto, nel prendere questo tempo di guardare la scena, nella spiritualità, nel metodo di preghiera ignaziano non esiste una gerarchia di per sé. Non è che quanto più sono vicina a Gesù o a Maria o a San Giuseppe, tanto più ci sono, perché anzi lo spirito potrebbe chiedermi di fare un'esperienza a distanza, no? Di essere qualcuno che è completamente distante. E poi questo si può tradurre perfettamente in un tempo di in una chiamata apostolica in cui, che ne so, devo immaginarmi, devo essere di aiuto, mi viene chiesto come discepolo di Gesù di essere aiuto a qualcuno che è lontano. Allora è totalmente irrilevante. In quel caso non sarò il discepolo vicino di Gesù nella scena, nel brano evangelico, ma sarò un passante lontanissimo, perché mi è utile, perché nel mio quotidiano e magari il giorno dopo dovrò mettermi nei panni di quel passante lontanissimo. Quindi quando si dice scuola di empatia è un po' questo, no? E quando si dice che quando si crede, si spera e si prega perché sia così, che la nostra preghiera sia un terreno di elaborazione di un'esperienza apostolica, no? E quindi non un momento privato, no? Ma che sia un mettersi in sintonia con lo Spirito, per come lo Spirito ci chiede di essere nel nostro presente. È importante, no? Lasciare un campo il più aperto possibile. E dunque quello che Claudia diceva, la capacità di abbandono verso l'ignoto. L'ignoto è il mistero di qualcosa che potrebbe accadere che non ci aspettavamo, e lo vedremo poi insieme è proprio la sorpresa di quando ci capita qualcosa che non ha niente a che vedere con quello che noi ci saremmo aspettati. Ed è il bello poi di lavorare insieme, perché quando si ascolta come la preghiera di altri letta, quindi è una nuova narrazione, non è solo, no? Mentre io parlo sono carica del mio modo di esprimermi, di muovere le mani, di usare l'italiano, ma se scrivo è filtrato, no? Quindi quando ascoltiamo lo scritto, l'esperienza scritta, quello che balza alla luce è proprio un rispecchiamento nella diversità, che è ricchissimo, e quello che balza alla luce è anche una sensibilità sempre maggiore, conoscendoci, no? Di sentire come lo spirito parla all'altra persona, che cosa dice, parla a me, no? A me che ascolto, ma sono in grado di ascoltare anche la vibrazione dello spirito nell'altra persona, che la muove, che l'ha commossa, non tanto ricevere informazioni su chi è, com'è, no? Ma dov'è lo spirito? Quindi diventa uno spirito del gruppo che si muove continuamente, che cresce. Il tempo della frustrazione. Allora, se questo cammino, no, appunto, riuscire a fare, dedicare con metodo, cioè applicare questo metodo alla preghiera sui Vangeli, che poi capiterà anche in tempo liturgico, capiterà anche durante l'omelia, capiterà, no? Ci vengono donati sempre di più e sempre al di fuori di del percorso minimo che stiamo facendo insieme. Si va a individuare un sentiero, no? Ci sono proprio perché si è pregato, degli episodi che mi colpiscono di più, degli episodi che mi colpiscono di meno. Di nuovo, non c'è una scala di giudizio, saranno gli episodi che mi colpiscono di più a costruire il mio percorso. In questa chiave, al di là, no, quindi poi è un discernimento, ma insomma, al di là del fatto che io quella mattina fossi stanca, che quella mattina fossi distratta, che non avessi abbastanza tempo, che ci devo tornare sopra, che mi dice di più, che mi dice di meno, però quelli che mi dicono di più, i passaggi che mi dicono di più, sono il racconto di Dio per me, il racconto di Dio insieme. Semmai, e vi auguro che sia così, perché così, insomma, un po' il senso è questo, no? Passeremo e insegneremo questo metodo ad altri, ed è così semplice che nulla vieta che lo si faccia, non c'è bisogno del dottorato per farlo, scopriremo che andremo più facilmente, useremo nella nostra scatola degli attrezzi, ci sono quelli che a noi in preghiera, i brani che a noi in preghiera hanno colpito di più. Cioè, per me il cieco di Gerico proprio mi viene, so che lo comunico, se me ne arrivano magari altri non so tanto, no? Non mi dicono, ma nella fiducia che quelli sono i miei, e quelli che non mi hanno toccato, che mi hanno toccato un po' meno, pazienza, non ci sta tutto, non ci sta tutto. E così il molto tempo era quello che si diceva all'inizio, cioè per fare pratica del metodo, far tutti i passaggi, prepararsi, respirare, yoga, quant'altro, mindfulness, tutto quello che ognuno può fare, no? A seconda della propria storia, della propria tradizione. Preghiera preparatoria, lettura del testo più volte, composizione del luogo, immaginazione, questa sequenza ci vuole un'ora. Meno dopo, forse sì, ma allora appunto servirà, perché la composizione del luogo l'ho già fatta, se non sono a Nain sono a Nazareth, se non sono a Nazareth sono a Cafarno, c'è un lago, sono lì, no? Cioè, ci arrivo, non la devo rifare tutte le volte. E così nelle ripetizioni, Quindi se un brano è forte e mi ha appassionato in alcuni momenti, lo vedremo poi meglio, non sto a ripetere tutta la composizione del nuovo, arrivo già subito al punto. E così per Umberto se posso invitarti ad non abbiamo affrontato il colloquio che teoricamente arriva alla fine, no? Anche perché potrebbe accadere, allora stiamo ancora nella scena della vedova di Nain, no? Metti che tu sei un discepolo vicino a Gesù, metti che quando Gesù dice non piangere, tu sei attraversato da un moto di strano, no? Cioè non capisci perché, come può dire non piangere alla vedova. E in quel momento Gesù, e quindi senti questo pensiero, e in quel momento Gesù si volta verso di te, come la scena si sospende, si congela, per dirti, ma come mai ti stupisci? Quindi sì, il colloquio nella sequenza è alla fine di tutta questa immaginarsi nel primo secolo, ma può anche essere della libertà dello spirito, dipende da ciascuno, che capiti nel frattempo, no? All'interno della scena stessa. Quindi la separazione fra colloquio personale separato non verrebbe a cadere in questo caso, e capita che, anzi molto spesso è molto forte quando capita così. E poi a Milena mi sembra di aver risposto spiegando un po' la composizione del luogo. Grazie.